non c'è direi proprio tempo di fare pause o cose di questo tipo, penso che sia il caso di tirare dritti, no? Non solo, ma faccio un'introduzione molto molto veloce. Adesso le prossime due relazioni sono quella di Sergio Manghi, che è stato per tantissimi anni professore ordinario di sociologia dei processi culturali all'Università di Parma, università presso la quale attualmente insegna sociologia delle emozioni collettive. E poi c'è questa cosa che mi sembra aver capito, a cui lui tiene moltissimo, e cioè che l'anno prossimo insegnerà sociologia della conoscenza ed ecologia delle idee. E mi sembra di capire che è una prima esperienza a livello universitario, quindi con Sergio ci conosciamo da tanto tempo. E, comunque, allora, sia il suo intervento, sia quello di Elena Gagliasso, che è una filosofa della scienza che poi vi presenterò, diciamo, sono interventi che fanno fortemente riferimento al piano epistemologico. Allora, e per poi utilizzare diciamo, questo piano per esplorare il mondo in cui ci troviamo a vivere e dargli senso. Allora, da un punto di vista di Gregory Bateson, l'epistemologia non è una branca della filosofia della scienza, è qualcosa di molto più vasto, è il modo con cui i sistemi viventi discriminano le differenze, o per meglio dire le differenze che fanno una differenza. E quindi esiste l'epistemologia del paramecio, che magari si muove in un gradiente di quello che può essere un nutriente nell'acqua in cui si trova a nuotare, perché è un atto di discriminazione, no? Muoversi seguendo un gradiente, così come in questo stesso momento ognuno di noi sta partecipando con la propria epistemologia personale a questo evento. Quindi, diciamo, c'è un'espansione del concetto di epistemologia in Bateson, e mi sembra di aver capito che Sergio più o meno vuole partire da qualcosa del genere per poi fare delle riflessioni, appunto, che riguardano il mondo in cui viviamo. Elena, in modo altrettanto interessante, affronta la questione dell'epistemologia sottolineando il fatto che diciamo, l'epistemologia di cui noi siamo dotati come specie proprio anche non può portare a delle certezze. Noi abbiamo fatto dei passi avanti enormi, si parla di big data, cioè di quantità veramente imponenti di dati, no? Che riusciamo a processare in qualche modo, ma questo comunque sia non potrà mai portarci a delle certezze, ma ci porterà solo ed esclusivamente a delle prospezioni probabilistiche. Questo è un termine che Elena utilizza proprio in uno scritto che mi ha inviato e che io ho letto. Poi c'è un discorso che riguarda invece l'incertezza ontologica, e cioè che riguarda l'oggetto che noi osserviamo, cioè i sistemi viventi. I sistemi viventi sono attraversati da processi da cui emergono fenomeni. I fenomeni che noi descriviamo sono sempre qualcosa di emergente, da processi estremamente complessi e imprevedibili. E quindi di nuovo si pone il problema dell'incertezza. Quindi c'è l'incertezza dell'osservatore, ma c'è anche l'incertezza che riguarda la dinamica dell'oggetto osservato, cioè dei sistemi viventi. Quindi mi sembra molto interessante, e mi sembra di capire che sia nel caso di Sergio che nel caso di Elena si parta da questo piano, il piano epistemologico, per poi fare delle esplorazioni e delle considerazioni sul mondo in cui ci troviamo a vivere. Cominciamo con Sergio. E allora, Sergio, tu hai diciamo 20-25 minuti per fare il tuo intervento, diciamo 25 minuti, poi insomma si naviga a vista come nella migliore tradizione sistemica.
Mi sentite, vedete?
Bene, ti sentiamo e ti vediamo bene. Ben trovato.
Ben trovati a tutti voi, già ci siamo sentiti ieri, e mi è dispiaciuto molto dover interrompere mentre parlava Rosalba, che avrei abbracciato con grande piacere anche a distanza, ricordando che l'avventura del circolo Bateson, Rosalba l'aveva raccontata varie volte, ma scusatemi se per debolezza di età mi scappa raccontata anche a me. Non ricordo bene, credo fosse il settembre di 32 anni fa, giusto del 90, vennero a trovarmi a Parma Lucilla, in un momento, per la verità, per me allora non particolarmente felice, perché avevo problemi di salute in famiglia, e mi dispiacque non invitarle a casa, perché non è sempre dispiaciuto. Ci siamo visti fuori in città e Rosalba mi aveva voluto incontrare perché mi aveva sentito parlare di questo strano personaggio che era Gregory Bateson a Milano poco prima, era appena uscito il mio libro Il gatto con le ali, e mi disse testualmente questa, una frase che io nella mia vita mi sono sentito ripetere varie volte. Non ho capito quasi nulla, però l'ho trovato molto interessante. Al punto che
si comincia sempre così con Bateson.
Ma credo che ho l'impressione, forse mi sbaglio, ma se non è così non è Bateson, è da pensare così. Da allora poi è nato tutto quello che è nato, mi piace molto piacere ricordarlo con in mente tante altre cose in questi 32 anni di storie nostre. Venendo al tema, quello che cercherei su cui cercherei di riflettere è l'espressione completa epistemologia del presente, quasi come se fosse una sola, che è il titolo dell'incontro, no? Quasi come se fosse un solo concetto. Quasi come, ovviamente, è che purtroppo noi esseri umani abbiamo una sola bocca, no? E dobbiamo fare uscire una parola per volta. Ma forse è meglio così, perché già facciamo confusione normalmente, figuriamoci se ne avessimo due. Ma però insomma, intuitivamente vorrei che si percepisse questo in due sensi diversi della parola epistemologia, ma soprattutto in due sensi diversi della parte in cui ci riferiamo con la parola presente. Con la parola presente vorrei riferirmi sia a una certa immagine, diciamo, del tempo che stiamo, dell'attualità che stiamo vivendo, e contemporaneamente, in modo strettamente associato, a un modo di pensare, l'epistemologia, che consapevole, senziente, di stare comunque sempre nel tempo presente, quale che esso sia, di non poterne uscire, ma di essere azione. Tornando da capo, quando dico in quale immagine del presente io cerco di farmi le domande che sto cercando di farmi e di dire le cose che cercherò di dire, l'immagine che io, molto sintetica ovviamente, mi figuro del presente è un'immagine, per dirlo sempre in termini metaforici, è l'immagine di una vertigine, interconnessione iperveloce di cui siamo parte, di non sappiamo quante parti, quante cose stiano accadendo, che ci sta dando molti problemi, diciamo in modo molto, molto semplice, spaesamenti. Non ricordo male, avevo suggerito di mettere però spaesamenti. Spaesamenti. soprattutto, e mi raggancio implicitamente alla cosa che accennava prima Marco, soprattutto per noi moderni occidentali, ben inteso, non per l'essere umano, per noi, no? Marco ricordava giustamente, noi abbiamo una certa idea del futuro, ma per gli altri diciamo, non è che sia... Oh. Con questo non sto dicendo che noi moderni occidentali ce l'abbiamo sbagliata, quegli altri invece ce l'hanno giusta, gli altri non lo so, noi abbiamo le nostre magagne e delle nostre magagne ci tocca occuparci, no? Non è possibile assumere pensieri che non sono dentro la nostra tradizione se non misurandoli dentro la nostra tradizione, mescolandoli, sarebbe dell'onnipotenza pensare che davvero possiamo come dire, ricominciare da zero, si ricomincia sempre come minimo da tre, come insegna il grande Troisi, no? Quindi quando dico presente mi riferisco a un presente fortemente straniante anche solo rispetto a quello che era pochissimi anni fa, che già era così. In particolare l'evento Covid è straordinariamente interessante perché ci ha fatto perdere profondamente la Trebisonda, che non significa che non abbiamo reagito in modi ordinati, eh? Abbiamo reagito in modi ordinati, ahimè, per molti aspetti, ma perché siamo affrettati a mettere dei tamponi sulla vertigine e quando ci si affretta a mettere i tamponi sulla vertigine o sulle falle si usano gli stessi strumenti che si sono usati prima, che erano quelli anche alla base dei comportamenti che hanno generato, fra altre cose, anche la pandemia. Questo, però comunque sia, io vorrei stare su questo aspetto. Abbiamo avuto mesi nei quali, e al fondo credo che siamo ancora in grado di recuperarli, anche se il momento clou è passato, ma abbiamo avuto mesi nei quali abbiamo avuto grandi opportunità di interrogarci in modi diversi dal passato su quello che ci stava accadendo. Poi la fretta di dire cosa sarà dopo, ne usciremo, vediamo, su la fretta di spostarsi al dopo e di fuggire lo spaesamento del presente, e ha prodotto molte cose: aumento delle disuguaglianze, l'aumento di risorse fossili, eccetera, eccetera, no? tante cose che non sto a elencare. Ciò non toglie che noi abbiamo vissuto un momento straordinario e stiamo ancora vivendo. Lo dico euforicamente, perché ci sono stati morti, ci sono disuguaglianze spaventose che sono aumentate, eccetera, ma sta di fatto che in quello è stato un momento, diciamo, apocalittico, nel senso, ed è continuo a essere, nel senso di rivelatore potenzialmente. Quindi io tendo a pensare che questa dimensione di vertigine non potrà che permanere, riprodursi incessantemente, per cui interrogarci su epistemologia, eccetera, eccetera, significa, credo io, farlo dentro questo scenario di vertigine, di ritorno e permanente, che ha due fonti connesse, come sempre noi abbiamo una bocca sola, bisogna dirne una per volta, che è quella della quello che Sebastian Gers chiama l'ingresso del tempo delle catastrofi. Nel tempo delle catastrofi, cioè non in qualche catastrofe, ma nel tempo in cui è ragionevole attendersi continue catastrofi, in cui non possiamo non dare per scontato che saremo costantemente, ripetutamente sorpresi da, come è stato paradigmaticamente il Covid, da costanti sorprese, dobbiamo dirla così. Questo spiazza radicalmente la maggior parte, perché ovviamente quando diciamo il pensiero occidentale c'è dentro di tutto, ovviamente, compreso noi che stiamo cercando di capire cos'è, dov'è che pensiamo male, però che è fortemente spiazzante, molto più di quanto non riusciamo forse a immaginare. Noi ci siamo preparati troppo a lungo a un mondo che avremmo, come dire, messo in ordine con dei problemi, ma insomma questo vorrei dire a sinistra persino di più. Per troppo lungo per pensare che vabbè, adesso studiamo un po' e le cose tornano, e dovremmo stare nel presente meditando su questo fortissimo spaesamento nei luoghi in cui ci troviamo a esercitare le nostre pratiche con altri, eccetera. L'altra fonte di vertigine è l'ipervelocità della comunicazione, anche questa parte integrante dell'esperienza Covid, dove per la prima volta tutti gli esseri umani del mondo, tutti, in simultanea, hanno co-generato momento per momento ciò che si è prodotto in tanti modi diversi, con ovviamente poteri diversi, eccetera, eccetera, ma per la prima volta, tutti insieme, a lungo, simultaneamente, a livello planetario. Allora, questo è il contesto, per come lo definisco io, ovviamente, per come io lo percepisco, che per me è fortissimamente spaesato. La parola epistemologia, per come la adotta, ci riflette sopra variamente Gregory Bateson, forse persino meglio nelle pagine meno sistematiche che in quelle più sistematiche, ma io credo, per quanto mi riguarda, ovviamente, la mia esperienza, dà molto, per un paio di ragioni che dico e poi io magari cerco di starci sopra il meno possibile, che due ragioni che sono la stessa, ma penso alle pagine in particolare del saggio sull'alcolismo, che trovo un saggio straordinariamente ricco, in cui a un certo punto si fa il filosofo, no? Diciamo, si misura anche con le parole nel senso che secondo me fa il filosofo sempre, ma come facciamo tanti, forse è bello fare. Misurarsi con le parole di filosofia non vuol mica dire essere un filosofo, misura con le parole di filosofia e dice: usualmente teniamo separate, io vorrei dire, è lì dove parla anche dell'occidentale medio, no? Un certo termine. L'occidentale medio tiene separate perché sono ospite qui di un festival e mi hanno dato un ufficio della direzione, molto gentilmente ci hanno mandato un segnale, il festival Melos mente a Torre del Lago Cucino, alcuni di voi lo sanno, gli altri, per questo ho tardato anche a collegarmi perché sono intervenuto prima. Noi siamo occidentali medi, siamo abituati immediatamente, senza pensarci su nessun attimo, a tenere separata l'ontologia dall'epistemologia, cioè la domanda che cosa è questo dalla domanda come posso conoscerlo, no? Epistemologia ha a che fare con i modi di conoscere, l'ontologia ha a che fare con le mille virgolette, 10.000 virgolette sostanze, il cosiddetto reale, e noi teniamo separate due cose. Io penso che questo sia molto presente ancora, tuttora larghissimamente, perché tendiamo a pensare che a furia, anche in tutto il mondo della complessità, molto spesso mi sembra di percepire l'idea che a furia di capire bene come è corretto pensare, dopo capiremo come è fatto il mondo. Ma mentre siamo lì, noi viviamo, respiriamo, amiamo, odiamo, muoviamo tutto noi stessi e facciamo quello che non sapevamo di fare. Nessuna epistemologia può guidare verso l'azione cosiddetta corretta, nessuna. Sarebbe un'epistemologia fuori dal tempo, fuori dal presente, fuori dall'essere qui e ora, presenti a fare, sentire, pensare, non capire, quello che facciamo, pensiamo, non capiamo, momento per momento. non c'è nessuna teoria generale di cui poter dedurre volta per volta l'azione cosiddetta corretta. Il contesto dell'azione è ogni volta unico. Non ci è dato in nessun modo applicare una epistemologia. Quello che ci troviamo a fare, ci piaccia o non ci piaccia, però sappiamo che non lo sappiamo, è di implicare qualche concetto dentro un contesto interattivo che è comunque molto più misterioso e più vasto di noi, nel quale stiamo nuotando, navigando, danzando, odiando, amando, avvicinandoci ad altri, allontanandoci da altri e così via. E in caso di bisogno, per così dire, rompere il vetro, per bisogno ricorriamo a dei concetti astratti ed è bene farlo, e anzi a quel punto farlo in modo più rigoroso che sia possibile. Diceva giustamente ieri Chiara Zamboni, Avezzo non amava la confusione, no? Quindi il modo più rigoroso che sia possibile, ma sapendo che ci si trova comunque a fare qualcosa di unico le cui conseguenze non è dato sapere. Ricordavo poco fa nella conferenza, perché aiuta ad alleggerire e anche a riderci sopra e anche a ridere un po' di me stesso. Io ogni tanto agli studenti, quando il grado di cottura diciamo lo consente, butto lì il primo teorema di Magni, dicendo che il secondo è ancora in lavorazione. Il primo teorema di Magni dice che le conseguenze delle mie azioni non sono le conseguenze delle mie azioni, perché sono la conseguenza del modo in cui le mie azioni interagiranno con quelle degli altri, che non posso conoscere tutte, non solo, ma avviene, le mie azioni avvengono dentro una danza di interazioni di cui tantissime altre erano parte contemporaneamente, e mica mi sono messo a misurarle tutte, non sarei capace, non sarei un essere vivente.
Sergio, mi chiedono se è possibile diciamo dare un po' di volume alla tua voce.
Mi avvicino di più.
Tu stai utilizzando il microfono del PC, vero?
Sì.
Quindi l'unica cosa che puoi fare è avvicinarti di più, a meno che tu non possa aumentare il volume.
È aumentato il volume.
Sta al massimo? Sta a 100?
È già al massimo adesso, come sentite adesso?
Ok, allora parla più forte che puoi e andiamo avanti tranquillamente.
Mi dispiace molto.
No, ma va bene.
Così va bene?
Meglio.
Siccome mi trovo a Torre del Lago Puccini, potrei mettere su una voce tonante, ma che ce l'avrei anche sotto, se volete posso. Va bene, cerco di parlare a voce più alta, sperando che qui intorno non lo prendano. Ma è già successo tante volte, una di più, una di meno non fa la differenza. Allora, dicevo, quando Bateson, per tornare, torniamo alle pagine che citavo, in cui Bateson dice che invece della storia naturale, se si prende in esame concetto di epistemologia come qualcosa che ha a che fare, che fa parte della storia naturale degli esseri viventi, come diceva Sergio appunto prima, non c'è nessuna separazione fra epistemologia e ontologia. Nel cercare di conoscere qualcosa già mi faccio un'immagine di quella cosa, subito, immediatamente, non dopo. Provo a dirlo con un'altra formuletta che per la verità non ho mai detto in pubblico, se non alla conferenza di prima, sempre che in questi giorni mi è venuta questa idea banale, non l'ho detta di granché. Noi moderni occidentali siamo fortemente abituati a stare dentro, quando parliamo di epistemologia, dentro la formula conoscere per fare. Nel vivente si fa per conoscere, ma non al fine di conoscere, non è un problema di finalità. Cosciente, e che se non si fa non si conosce. Per conoscere bisogna fare, e quando hai fatto. Non c'è una conoscenza che sia in grado di guidare l'azione in modo in modo, come dire, impersonale, astratto, generalizzato, verso un qualche, semplicemente non c'è. Il mito della finalità cosciente è appunto un mito, non è una cosa che è una cosa che semplicemente non si può fare se non pagando prezzi altissimi. Non è, ci viene il mito, la mitizzazione. Ordinare le azioni secondo uno scopo non possiamo non farlo, siamo esseri umani e non possiamo non farlo, ma pensare che quello sia il mito è pensare che quello sia la soluzione ideale, e per pensare quello occorre tenere separate epistemologia e ontologia, ma se noi teniamo unite, che è veramente difficilissimo perché già le abbiamo pronunciate separate, no? E dopo già dobbiamo unirle, siamo già fregati, no? Benson dice giustamente, io uso il termine epistemologia che per me contiene anche quell'altra cosa là, no, ma lo unisco nel modo, e va unito nel modo dell'emozione, nel modo di stare con gli altri, con gli enti, col mondo, non prima concettualmente e dopo. Diceva Francisco Varela, diceva che la patologia, che non usava questo termine, ma usiamolo noi qui, del pensiero dominante in Occidente, quella è la passione per l'astrazione, no? L'uscire dall'immediatezza della percezione e pensare che la vera conoscenza è quella che redime la contingenza della percezione. Ma nella contingenza si fa tutto, la contingenza è una cosa seria, non è una cosa, non è un aspetto momentaneo in attesa della vera conoscenza. Allora, se, e chiudo, se conoscere è immediatamente agire, vuol dire che quella epistemologia che si riferisca a questo modo di intendere e conoscere il rapporto tra epistemologia e ontologia è un'epistemologia del presente, non solo del presente inteso come l'attualità storica, sociale, ecologica, eccetera, ma un'epistemologia del tempo presente, del qui e ora, e che credo nel nostro tempo sia di un'importanza capitale. Noi siamo stati abituati, e chiudo davvero, noi moderni occidentali, a distinguere tra passato, presente e futuro, pensando che il presente è qualcosa che capiamo a partire dal passato, cercando le cause, no? Penso anche a quei geopolitici che trovano che una volta capite le cause passate del presente pensano di aver capito la guerra attuale, una cazzata in mano. La guerra c'è nel presente ed è molto più complessa e più ricca nel bene come nel male, più nel male ovviamente, che qualsiasi causa venuta prima l'abbia generata. È evento attuale azione, è la stessa origine di azione, di atto, no? E non è neppure il presente una specie di ufficio studi per come adoperarlo o adoperare il passato per fare il futuro che ci piacerebbe fare. È un tempo da dire integralmente, e il fatto che sia è da riempire, diciamo, di senso, e a maggior ragione in un tempo nel quale questo, in un'epoca, in un presente storico nel quale questa urgenza di saper stare nel presente è resa massimamente importante da quello che prima chiamavo l'esperienza della vertigine.
Sergio, grazie. Allora io passerei subito la parola ad Elena, e come abbiamo fatto prima con Marco e Antonella, farei poi un lavoro anche proprio di cercare un pochino delle connessioni tra i due interventi, che mi sembra interessante come tipo di approccio, lasciando che siano le persone qui presenti a fare questo lavoro, logicamente, okay? Quindi mi serve un piccolo lavoro di coordinamento. Adesso passo la parola ad Elena, che lei ha insegnato come professore associato alla Sapienza, filosofia della scienza, è un filosofo della scienza, e, tra l'altro è stato anche diretto il centro di ricerca di filosofia e biologia Res Viva. E, diciamo, il suo ambito di ricerca riguarda la filosofia della biologia in particolare e anche dell'ecologia. E mi sembra che un altro ambito cruciale sia proprio il rapporto tra scienza e società. Proprio questo tipo di interesse è un pochino la base di grandi amicizie, no? Che hai avuto con, per esempio con Bugliatti, no? Pure con Marcello Cini, no? Persone con cui mi sembra hai condiviso un po' un certo tipo di percorso, no? Quindi diciamo un percorso che potremmo definire di scienza critica, se vogliamo. Allora, alcuni spunti ve li ho già dati che riguardano l'intervento di Elena. Vi ho parlato di incertezza epistemica e di incertezza ontologica come due aspetti della riflessione di Elena. Quindi un'incertezza che riguarda l'osservatore, le lenti di osservazione, e l'altro che riguarda proprio la dinamica dei sistemi viventi, no? E quindi mi sembra molto importante, e mi sembra che possa quasi essere un po' un'evoluzione per certi aspetti del discorso di Sergio. Ok, ci sei?
Perfetto, sì. Okay. Allora, innanzitutto vi voglio ringraziare, perché per me essere anche questa volta qui con voi parte una gioia di tipo affettivo che si rinnova negli anni, e qualche cosa che arricchisce sempre. Ditemi se mi sentite, se devo parlare più forte.
Un po' più forte, ok.
E soprattutto aver potuto seguire entrambe le giornate ieri con le bellissime relazioni di Nora e di Chiara, e stamane con quelle di Annalisa e Marco De Rio, che ti saluto, Marco, Antonella, non Annalisa. È stato qualche cosa che si è intrecciato, come spesso succede qui al Betson, con le idee che avevo buttato giù per parlare oggi di questo argomento che avevo scelto, l'epistemologia del presente. E quindi grazie anche per il clima che si respira sempre durante gli anni qui al Circolo Bateson. Quando ho intitolato la mia relazione Epistemologia del presente, avevo in mente effettivamente tutta una serie di punti chiave che nel corso degli anni, soprattutto nel corso degli ultimi 20-30 anni, hanno cambiato un po' il volto dell'epistemologia standard, quale, appunto, si diceva prima, nel contrappunto con l'epistemologia batesoniana, si dice l'epistemologia di Bateson non è l'epistemologia classica, è la conoscenza, sono i modi di discriminare le differenze che fanno differenze, e così via, mentre invece l'epistemologia classica, quella che noi studiamo appunto nei corsi all'università o che insegniamo, è un'epistemologia che ha a che fare con il metodo standard, con le regole normative, i linguaggi normativi, il rapporto tra formale e fattuale, la sperimentazione, la verifica, la falsificazione, e così via. Quello che è accaduto nel corso degli ultimi 20 anni è che questa distinzione molto forte con cui si era partiti, a mio parere, stava cambiando anche proprio perché stavano cambiando le discipline faro con cui si poteva parlare di epistemologia. L'epistemologia nasce come il metodo delle scienze esatte, nel corso degli anni in particolar modo la biologia, ma poi anche la ecologia, l'etologia, le scienze della cognizione entrano con le loro specificità, ma entrano anche con una caratteristica, e cioè ci dicono qualche cosa di noi, e quindi direi bezzonianamente, ricorsivamente, quello che noi pensavamo di imporre come soggetti alle regole del metodo ci ritorna non dalle regole del metodo, ma proprio dalla costruzione di conoscenza che diverse discipline, e qui quello che è interessante è anche il melting pot che avviene tra queste discipline, spesso inconsapevoli le une delle altre di star facendo questa operazione, no? Quindi una dimensione molto batesoniana, no? Cioè una va sul piano suo e poi se noi guardiamo l'effetto complessivo vediamo che un effetto A di cambiamento di quelli che sono i tessuti scientifici, perlomeno i tessuti scientifici che ci interessano, importanti, e B cambiamento, riflettendoci su, di quelli che sono le prospettive, gli elementi emergenti, la certezza e l'incertezza, l'oggetto e i processi e così via. E la mia relazione doveva essere più o meno incentrata su questo aspetto, con una chiave, a mio parere, anche, come dire, di curiosità e di soddisfazione di quello che comunque nel corso del tempo ha avvicinato la ricerca scientifica con modalità diverse, non solo deterministe, non solo riduzioniste, appunto sistemiche, processuali e via dicendo, a quelle che sono anche le nostre forme di vita e quindi il nostro stesso modo di autopercepirci. Tutto questo fino a il 24 febbraio 2022, che nel momento in cui si è dato mi ha fatto leggere diversamente il tema stesso della parola spaesamenti. È bello quello che è stato detto prima del spaesamento collegato al luogo, alle abitudini, al paese. Tuttavia in questo senso io prendo spaesamenti proprio nel senso che si diceva prima, come lo diceva prima Sergio Manghi, e cioè una dimensione di vertigine e soprattutto una dimensione che, se noi la interroghiamo, e soprattutto se noi la interroghiamo come persone che hanno a che fare con la ricerca, rischia di, a mio parere, indipendentemente da come andrà questa situazione di guerra che si è molto estesa ormai, prima era un'invasione, adesso coinvolge molto di più, ecco come si ripercuoterà su aspetti che, indipendentemente dalle vite, dalle politiche, dall'economia e via dicendo, che riguardano anche la ricerca, che riguardano l'innovazione scientifico e tecnologica e che riguardano certi criteri mentali che hanno a che fare con la complessità oppure con il ritorno a una linearità, a un determinismo causa-effetto, no? Concatenati, lineari, inesorabili, quello che in realtà già Bateson in Naven ci aveva proposto quando ragionava sulla guerra fredda, sulla corsa agli armamenti, e cioè quel fenomeno della schismogenesi, no? Per cui io alzo la posta da una parte, risponde alzando la posta, che al di là della pericolosità è comunque un modo di funzionare relativamente lineare, no? A, B, B, A, A, B, e le strade che si divaricano se non si arriva a un apprendimento stesso di consapevolezza di questo fenomeno. Quindi epistemologia del presente attraverso quest'ulteriore spaesamento che mi ha toccato, come ha toccato tutti noi, come persone, come cittadinanze del mondo, eccetera, ma anche come epistemologa, ecco, questo ulteriore spaesamento ha fatto sì che parlare dell'epistemologia del presente in realtà si è trasformato nel parlare dell'epistemologia dell'altro ieri, e cioè fino ad oggi, e in un presente esteso io non saprei se estendere questo tipo di analisi oppure se ci si affaccia su altre possibilità, altre forme. Però, diciamo, detto questo, che a mio parere è una premessa fondamentale, vorrei dirvi quelli che a mio parere erano oppure sono non sappiamo se saranno, i punti fondamentali di questa dimensione epistemologica. Premettiamo subito che alcuni di questi punti, in maniera sparsa e diciamo o esplicita o tra le righe, sono stati già trattati in questi due giorni. E, direi ne vorrei tirare fuori cinque velocemente. Uno riguarda il rapporto tra gli oggetti e i processi. E, sui processi siamo tutti abbastanza d'accordo che i processi sono, assieme al tema delle relazioni, il punto più interessante a cui si affaccia la filosofia in generale, la filosofia della scienza nel particolare, e cioè occuparsi di quello che è il divenire della realtà, i flussi, come ha detto recentemente un filosofo della biologia, John De Bruyck, ha proprio intitolato il suo libro con Nicholson Everything Flew nel mondo della vita. E quindi non, ogni volta che noi ritagliamo una realtà oggettuale stiamo facendo un'operazione utile e importante che screma certe incertezze dal punto di vista epistemologico e mi permette di prendere delle misure, avere a che fare con una manipolabilità, una possibilità definitoria e così via. Ma in realtà questo aspetto, quello che è interessante, è che a partire da alcuni autori sparpagliati che ne parlavano è diventato qualcosa che entra direttamente nella riflessione scientifica, di cui gli ecologi, i biologi, gli evoluzionisti, i neuroscienziati, eccetera, si fanno carico e lo esplorano. E questo ha un contrappunto, direi, interessante, o perlomeno che per me è stato interessante come momento di riflessione, proprio invece sulla dimensione dell'oggetto, e cioè che cos'è, cioè dove si tracciano queste soglie che ci hanno permesso di parlare di oggetti, ma anche per derivazione di trasformare il concetto, cioè di trasformare, scusate, di fondare, sia pure inconsapevolmente, sul concetto di oggetto un valore, un metodo che è quello della oggettività. Allora, sì. Esatto, che è quello dell'oggettività. E cioè l'oggettività che cos'è? L'atteggiamento scientificamente corretto con cui osserviamo, sperimentiamo il reale in esattezza, espungendo tutte quelle che sono le nostre idiosincrasie, le inclinazioni e così via. Cioè quel tipo di interpretazione di una soggettività intesa come fondamentalmente fallacia cognitiva, approssimazione ondivaga, eh? Allora l'oggettività rappresenta appunto questa dimensione. Però quello che è interessante è che questo stesso concetto, no, che nasce poi etimologicamente da objectum, cioè qualcosa che è gettato avanti, che è posto di fronte, si collega molto strettamente alla possibilità di parlare di oggetti e quindi non di processi. Va bene. Allora, separiamo quelle che sono le derivazioni linguistiche, le trasposizioni, no? Anche metaforiche. Però non ce lo dimentichiamo questa correlazione, cioè che quando si parla di oggettività è perché abbiamo anche una radice centrata sugli oggetti. E forse dovremmo inventare una, scusate l'ossimoro, una oggettività processuale, no? Che non so dire diversamente, ma che chiaramente deve far riferimento a quello che appunto sta emergendo. Quindi l'aspetto di questa transizione era già in corso, così come era in corso la transizione che si collegava a tutto ciò del pensiero relazionale e non soltanto normativo. E questo è interessantissimo, perché il pensiero relazionale, che nasce insieme al pensiero sistemico, se noi dobbiamo andare a vedere le grandi categorie disciplinari, è però qualche cosa che fa parte delle forme di vita che noi incontriamo verso la fine del XX secolo. L'essere in relazione, è vero, è messo a tema dalla sistemica, ma è anche una pratica che è messa a tema dai nuovi movimenti emergenti dagli anni 70, il movimento femminista, per esempio. Cioè, quando si parla di femminismo, quando si dice la pratica tra donne, è sostanzialmente una pratica in cui la relazione ha un primato rispetto alla descrizione, alla definizione, all'ontologia e così via. Ma la relazione come pratica e come ricerca è anche la chiave delle discipline più nuove che nascono nel campo del vivente. L'epigenetica, per esempio, che non vede più la genetica come il momento centrale attorno al quale noi definiamo l'essenza dell'oggetto organismo, ma quella rete di interconnessioni che possono sul lungo periodo influire anche sulla genetica, cioè l'epigenetica, ovvero l'influenza di apparati chimici, ambientali, agganci alla struttura del DNA, che noi sappiamo oggi ne fanno una struttura che non è soltanto unidirezionale. La costruzione delle nicchie ecologiche, questo è un altro degli aspetti che legano insieme i processi e la relazione, e l'essere in relazione. Cioè, che cosa sono le nicchie ecologiche? In passato si è pensato che fossero quel luogo dove noi andiamo a cercare quel determinato organismo, va bene? E quindi che avessero a che fare con una quadrettatura degli ambienti di vita, va bene? Quello che appunto queste discipline nuove che si stavano, ripeto, anche inconsapevolmente collegando le une con le altre, o che perlomeno permettono a noi di fare questi collegamenti, dagli anni 80-90 hanno colto perfettamente come le nicchie ecologiche erano un luogo, sì, ma anche un prodotto di chi ci sta dentro, di chi le abita. E le nicchie ecologiche non sono mai un prodotto dell'abitatore singolo, ma sono un prodotto processuale di chi ci stava prima, e un prodotto relazionale di quello con tutti gli altri, magari anche diversi da sé, e quindi di relazione tra specie, quindi connessione tra le specie diverse che hanno qualche afferenza tra loro, connessione nel tempo lungo di queste costruzioni di nicchie, e non ci dimentichiamo, distruzioni di nicchie, no? Noi siamo la specie che ha costruito nicchie più ricche, più ampie, più vaste, e insieme, congiuntamente, le ha sapute distruggere per sé e per gli altri. Quindi il rapporto tra ambienti vissuti e non ambienti come luogo. E contemporaneamente, su questo secondo punto, l'altro elemento che è emerso negli ultimi anni, per carità, un elemento che è esistito da tempo, da prima ancora di Darwin, da parte dei naturalisti, da parte dei sensisti e così via, il fatto che l'ambiente non è solo qualcosa di esterno, ma è anche qualcosa di interno, va bene? Noi siamo al confine tra gli ambienti esterni che pratichiamo, in cui stiamo, che modifichiamo, e contenitori dei nostri ambienti interni, che sono popolati dai batteri simbionti, che sono trasformativi degli elementi che ci arrivano dall'esterno, che sono quindi una sorta di laboratorio e una sorta di nicchia ecologica per altri, che influiscono su di noi. E quindi ambienti esterni e ambienti interni come qualche cosa che non permette una distinzione così netta, cioè noi dobbiamo sempre poter distinguere nettamente se stiamo parlando di un ambiente esterno, cioè sto facendo un discorso, che ne so, sull'ecosistema di un certo lago, oppure sto facendo un discorso sul microbiota che mi alberga. Però in una meta livello, direbbe Bateson, queste due realtà devo poterle contemperare insieme, sapere che ci sono entrambi e che si influenzano entrambi nella dimensione sincronica e nella dimensione diacronica e processuale. Terzo punto, che è derivato da questi, il fatto che altre categorie mentali fondamentali con cui noi abbiamo avuto familiarità, no? Abbiamo detto gli oggetti, no? C'è un tipo particolare di oggetti che è anche un elemento di soggetti e che sono gli individui. Allora, questo concetto di individuo è stato un caposaldo della conoscenza occidentale. Il concetto di individuo è qualcosa che ha delle ripercussioni nell'economia, l'economia liberale, nella sociologia, nella nascita della politica, no? Pensiamo a Hume, pensiamo nell'etica, in tutti gli aspetti in cui il soggetto è qualche cosa di autocentrato, responsabile di sé, responsabile magari anche per gli altri, ma sostanzialmente individualizzante. Allora l'individuo, anche qua, tanto per fare una risalita agli aspetti filologici che a volte hanno veramente una profonda risonanza, no? Pensiamo a poi come anche nascono nuove parole, no? Afanipoiesis, no? Come è stato fatto? È stato fatto con il tentativo di mettere insieme delle risonanze. Allora, individuo nasce come qualche cosa che ha a che fare con la indivisibilità, un po' come atomo, atomno, no? Non posso separare. Allora, in questo senso, autocentralità, non divisibilità e così via. Anche qui, le ricerche che hanno a che fare con le politiche, cioè siamo esseri in relazione gli uni con gli altri, ci formiamo attraverso quello che è stato a volte chiamato il transindividuale, che viene prima dell'individuo, va bene? Pensiamo alle scuole francesi, Simon Don, pensiamo a Bourdieu, pensiamo a tutto questo orientamento in cui la relazione, diciamo, del gruppo è qualcosa che poi andrà a differenziarsi ma che precede. Pensiamo alle psicologie, alla psicoanalisi. L'individuo non nasce individuo, ma nasce come rispecchiamento diade, va bene? Del quello che oggi viene chiamato caregiver. A me mi viene sempre di chiamare, insomma, la madre, no? Che lo mette al mondo, cioè, però ormai non si può più dire, perché sembra che uno, no, attenzione, no? Le mamme, i nostri bambini, le nostre famiglie, no,
per c'è carità. Una perdita di complessità,
c'è una perdita,
passaggio terminologico,
esatto. Però certamente questa dimensione dell'individuo come qualche cosa che prima di vederlo come a sé stante è impensabile, no? Anche qui è interessantissimo, perché si correla strettamente con due campi di ricerca, anche questo involontariamente, perché hanno fatto le loro strade e si sono incrociati dopo. E cioè, da un lato, gli studi della simbiontologia, lo stavamo citando prima, no? Cioè, noi non siamo individui, il nostro genoma è articolato attraverso l'inserzione remota di batteri ancestrali che formano i cromosomi, che formano i cloroplasti nelle piante e i mitocondri nel caso umano. Quindi fin dalle origini noi siamo un po' mosaici. Poi, se andiamo a vedere la nostra realtà biologica attuale, siamo ulteriormente mosaici per i chili e chili di microorganismi simbionti che portiamo all'interno e sulle nostre superfici. Va bene, tutto questo è arrivato tardi. Cioè, la microbiologia ha potuto fare un salto di qualità pazzesco negli ultimi 20 anni, perché sono cambiate anche le tecnologie. E quindi quando cambia una tecnologia, quando una tecnologia si affina, noi vediamo dell'altro. Un po' come quando i primi naturalisti sono andati oltreoceano, hanno visto dell'altro, hanno dovuto risistemare tutte le loro tassonomie dei viventi. Un po' come quando c'è stato il primo microscopio, abbiamo visto i microorganismi, abbiamo dovuto risistemare. E adesso con questa dimensione della dimensione simbiontica e questo dal punto di vista biologico, ma oltre agli aspetti, diciamo, appunto psicologici, sociali, l'antropologia, io ho un rapporto ormai di alcuni anni molto interessante con l'antropologo Francesco Remotti, il quale, che ha scritto quest'ultimo bellissimo libro Somiglianze, il quale proprio sulla condividualità, sul fatto che siamo non individui ma condividui, aveva pensato un termine simile a questo e poi aveva letto i miei lavori e quindi poi ci siamo incontrati e abbiamo detto dai, questo termine condividuo funziona sia quando tu parli delle relazioni tra certe popolazioni che non mettono al centro l'individuo ma le relazioni tra diverse forme di vita al cui centro però non troviamo nulla, no? C'è come una non definitorietà, va bene? E altrettanto quello che io raccoglievo dagli studi della simbiontologia. Quindi entrambi abbiamo detto va bene, ma allora sostituiamo al termine individuo il termine condividuo come provocazione, non diversamente da funny poiesis. E cioè è chiaro che non stiamo dando un dizionario culturale o scientifico, però è una provocazione secondo me interessante.
Chi è l'antropologo?
Francesco Remotti, che ha scritto tanti anni fa un libro contro l'individualità, che io ho studiato ai tempi ma che non aveva avuto una tale incidenza, che poi mi ha pescato lui leggendo le mie cose, ci siamo incontrati, abbiamo fatto i dialoghi di Pistoia che trovate anche in rete prima del Covid, e ultimamente ha scritto 2 anni fa questo libro molto bello che consiglio a tutti, Somiglianze, che è un libro che sostituisce le distinzioni al metodo, diciamo, in cui c'è appunto la filosofia ontologica, delle reti di relazioni che lui trae dai suoi studi antropologici che presentano una forma di conoscenza diversa. In questo senso lui non ne parla, ma è molto bezzoniano. Ci abbiamo scherzato su questa cosa. Quanto mi avanza?
Ma dai, 10 minuti, dai.
Ah, va bene.
Abbondiamo, dai.
Abbondiamo.
Cioè, merito.
Ecco, quindi noi abbiamo visto oggetti processi, ambienti esterni e ambienti interni, individui condividui, attenzione, la dimensione del sincronico e del tempo lungo in tutte e tre queste caratteristiche. Cioè noi possiamo fermarle e descriverle e capirle, ma per coglierle dobbiamo andare a fare quel lavoro che ci diceva Marco Delivo non si fa più, di pensare qualche cosa che deriva da molto lontano e che può essere utilizzato oggi, gli alberi per rifare le strutture del college, e comunque qualche cosa che andrà o dovrebbe andare lontano. Allora, su questo andrà o dovrebbe, è chiaro che c'è un altro, diciamo il quarto punto che va insieme al quinto su incertezza, che vi era stato anticipato da Sergio. E cioè siamo la prima generazione tutto sommato che ha a che fare con una dimensione di futuro in cui non c'è una proiezione, non soltanto proiezione del presente, che quello non si può mai avere perché c'è sempre l'incognita, ma comunque una persistenza, cioè tutto persiste, tutto cambierà anche, ma tutto persiste. Nel momento in cui a livello scientifico sono nati gli studi che analizzavano la crisi ambientale prima la crisi climatica, poi le prospezioni, questo è molto interessante, delle prospezioni che sono diventate sempre più fini mantenendo un margine di incertezza, ma che sono state indispensabili, perché hanno detto benissimo, noi possiamo fare dei modelli per cui vi diciamo che con l'aumento di 1,5% 1,5 grade di riscaldamento abbiamo queste possibilità di cambiamento, 2 queste altre, 3 queste altre. Oggi siamo arrivati a 6, va bene, nelle prospezioni peggiori. E questi studi è molto interessante dal punto di vista, diciamo, di chi osserva i rapporti, per esempio, tra scienza e società, tra scienza e cittadinanza e scientifici. Da soli questi studi sarebbero potuti restare tranquillamente nelle aree dei ricercatori. Siccome impattano su quelle che sono le condizioni di vita dell'umanità, delle altre specie viventi, non riguardano più soltanto il mondo della geologia, della climatologia o le nuove discipline emergenti, la glaciologia, l'oceanologia e così via, sempre dovute a una crescita esponenziale di innovazioni tecnologiche che permettono di guardare, vedere e prospettare. Riguardano anche quello che vogliamo fare tra noi. E quindi questo è molto importante, perché noi abbiamo visto nel corso di 40 anni la nascita dell'attenzione, prima dei movimenti ambientalisti degli anni 70-80, che peraltro non erano così sempre e solo attenti a quelli che erano i discorsi scientifici. Spesso la scienza era considerata qualcosa di, appunto, riduzionismo, madre natura e così via. Contemporaneamente però questi movimenti hanno avuto un'importanza notevole nell'orientare anche le opinioni pubbliche complessive. Sono nati i primi protocolli per la biodiversità, sono nati i protocolli per la sostenibilità ambientale, quelli climatici. Se volete, andate in rete, fate protocolli, avete tutta una serie di protocolli che io mi ricordo quando sono partiti i primi sono rimasta molto colpita come cittadina della fine del XX secolo. Era la prima volta che l'umanità si poneva un problema che riguardava le condizioni di vita future, delle generazioni future, delle generazioni e delle popolazioni globali, in relazione a un cambiamento, che è un cambiamento della natura, va bene? E quindi era un tema politico di governance in cui la ricerca aveva un ruolo centrale, va bene? I protocolli sono stati ampiamente disattesi. Resta secondo me la grandissima importanza il fatto che ci siano, che vengano rinnovati, e che soprattutto il fatto che vengano disattesi è qualcosa che nell'epistemologia del fino a ieri, prima della guerra, era qualcosa che smuoveva fortemente. Abbiamo citato prima i Friday for Futures, ma voglio dire, tutti i paesi che più hanno promosso queste situazioni hanno detto va bene, ma continuiamo a correlarci con la ricerca scientifica. Ce la facciamo con il protocollo di Parigi oppure con quello di Glasgow a tenere abbassato? No, bisogna che cambino gli apparati energetici. Questo ha avuto tutta una ripercussione che secondo me era straordinaria, cioè far partire altri tipi di economia, di produzione energetica in base a una conoscenza di come il pianeta avrebbe potuto fare andare le cose con il nostro contributo. Sono nati concetti scientifici, antropocene, sono stati corretti questi concetti scientifici, penso a Jason Moore. No, non è antropocene, non è tutta l'umanità che ha combinato il guaio del cambiamento climatico, è una parte, chiamiamolo allora capitalocene.
Elena, 5 minuti. 5 minuti. Così perfetto. C'è anche il commento di Sergio alle perfetto. Cose che stai
perfetto,
dicendo.
Perfetto, prima che ci siamo, va. Ci siamo tranquillamente. Quindi abbiamo questa trasformazione, che è una trasformazione che, se noi la osserviamo, no, di com'era in corso, ha degli aspetti squisitamente batesoniani nelle dinamiche, no, nel fatto che piccole cause hanno creato nel loro correlarsi e nel loro non essere viste delle conseguenze notevoli e non volute, e nel fatto che questo intero ambito di questioni ha spostato l'attenzione anche della dimensione della ricerca, del rapporto tra ricerca e società, sul tema appunto dell'incertezza. L'incertezza come qualche cosa che è faticoso da sopportare nel momento che noi alla ricerca chiediamo dateci delle soluzioni, pensate soltanto a quello che abbiamo vissuto col Covid, e che contemporaneamente però è la dimensione più autentica nel rapporto tra quello che noi conosciamo, no? E quello che in realtà nella realtà piuttosto direi, è costantemente in formazione, cioè dall'indeterminismo quantico all'incertezza delle mutazioni, a tutti questi aspetti. Allora io concludo perché tutti questi elementi secondo me sono degli aspetti di transizione, di epistemologia nuova, l'epistemologia nel senso lato del termine, che sono straordinari e soprattutto, non so, io sono portata a vederli come straordinari non quando ci stavo dentro fino all'anno scorso, ma adesso. Perché noi sentiamo qualche cosa come, come dire, straordinario quando siamo sull'orlo di rischiare di perderlo. Allora io questo sento in questo momento, c'è un'epistemologia del presente che è fatta di queste cose, ma che non sappiamo se quello che è accaduto, sta accadendo e accadrà, di cui non abbiamo le prospezioni, non potrà coartarlo e riportarci in una fase in cui la ricerca è la ricerca, per esempio, bellica, militare, che non ha bisogno di niente di tutte queste cose, cioè se i grandi apparati finanziari sono richiesti di sostenere all'interno della torta delle ricerche quella fetta che diventa una fetta amplissima, è chiaro che tutte queste diventano chiacchiere, e però diventa anche chiacchiera il fatto di poter farsi carico di un futuro che certamente questa situazione non sta facilitando e dove ci sta portando non lo possiamo sapere. Probabilmente qualche cosa cambierà, non è detto che sia appunto solo una catastrofe, però certamente io quello che registro, diciamo, un'epistemologia bezzoniana cosa ci dice? Registrare differenze da differenze. Ecco, in questo momento questo discorso è un discorso in cui l'azione epistemologica è anche di dover registrare questa differenza rispetto a prima.
Ok, allora, solo per ridare la parola a Sergio Manghi, immagino che abbia commenti o riflessioni da fare dopo l'intervento di Elena, che è stato ricchissimo, estremamente ricco. Prego Sergio, devi attivare il microfono. Non ti sentiamo. Eccolo, ci sei. Ci sei.
Sì, ho un problema. Voi mi vedete?
Sì.
Perché io non so bene, ho schiacciato qui qualcosa, perché siccome avevo preso un impegno per le 13:30, ho mandato un messaggio qui con il computer che ritardavo, è successo qualcosa per cui vedo soltanto, ma non importa.
Ti vediamo bene e ti sentiamo forte e chiaro.
Senza che mi avvicini troppo da mangiare il computer, no? Sergio mi invita a intervenire, ma in pochi minuti sono talmente tanti e talmente ricchi i temi che ha trattato Elena.
Sergio, io direi che anche 10 minuti te li puoi prendere, non più di 10, ma 10 te li puoi prendere.
Mi sembra di prendere il tempo ai partecipanti. Quindi io faccio solo una considerazione e una domanda, okay, brevissima, però preferirei che intervenissero, perché ci avrebbe molto più tempo, no? Per entrare davvero nel merito di tantissime, ricchissime cose. No, volevo sottolineare una cosa e lanciarla con la domanda, che sull'aspetto che anch'io credo cruciale, la nostra fascinazione per l'oggetto. La nostra fascinazione per l'oggetto, per cui per noi i processi sono soltanto dei momenti di passaggio, quello che conta è l'oggetto, che concepiamo come un qualcosa di dato là fuori, appunto per credere che davvero là fuori poi ci sia. Questo è un aspetto che non riguarda soltanto, questo è un po' l'allargamento della domanda, non riguarda soltanto l'oggetto della conoscenza scientifica. Questo aspetto della cultura, per lo più diciamo, nel mainstream della cultura moderna occidentale, è molto più generalizzato che non nel processo scientifico. Tanto è vero che anche della scienza abbiamo fatto un oggetto, che abbiamo costruito monumenti enormi, oggetti materiali enormi, che serviamo come, che sono degli enormi totem, però siccome ci siamo poi liti di pensarli se non in termini di oggettività non ce ne accorgiamo, che sono anche laboratori connessi con l'industria. Non esistono laboratori che abbiano su qualcosa, ma che non siano strettamente intrecciati con pratiche non scientifiche, ma economiche, politiche, di vario genere. Abbiamo riempito il mondo di oggetti al punto tale che, salto vari passaggi, ma adesso smetto perché avevo detto che volevo essere molto breve, quella cosa che chiamiamo, quella cosa che volete, che chissà se è una cosa o che cosa sia, ciò a cui ci riferiamo quando diciamo antropocene, è anche una enorme, un coacervo di oggetti che cerchiamo di correggere producendo altri oggetti, e che è diventato parte della geologia terrestre, tanto è ingombrante. No? Quindi il tema della oggettività, così come l'aveva impostato Elena, credo che sarebbe interessante estenderlo all'insieme del modo, dell'atteggiamento che noi moderni occidentali spontaneamente abbiamo da molto tempo verso quelli che noi chiamiamo oggetti. Ha richiamato Simone Bonn, per cui credo che intenda anche intuitivamente tutta la tematica che Simone Bonn chiama dei modi di esistenza degli oggetti tecnici, no? Ormai sono una quantità sconsiderata, perché se pensiamo agli smart objects, che ormai sono miliardi, che sono automatizzati, che sono intrecciati con tutte le nostre pratiche, credo che da lì verrebbe una valanga di problemi. E mi limito a questa brevissima notazione, che sono una domanda o un allargamento della domanda, per non farla lunga.
Grazie Sergio.
E grazie.
Grazie a te. Allora io direi, sono l'una e mezzo, se siete d'accordo un quarto d'ora forse possiamo ancora trattenerci, no? Fare l'una e tre quarti, quindi se ci sono due o tre commenti da fare si possono fare.
Li raccogliamo tutti o rispondi lui?
No, io li raccogliamo tutti. Sì, sì. Ci sono commenti?
In chat non c'è niente.
Ci sarebbe da aprire un nuovo seminario su questi interventi.
Posso dire qualcosa?
Come no, certo. Vieni. Qua, vieni.
È un'osservazione brevissima su quello che diceva Elena.
Io sono figlia di un chimico industriale. Allora, riflettevo sulla mia storia in questo periodo. Cosa è successo dopo la Seconda Guerra Mondiale? le aziende che producevano esplosivi erano enormemente sovradimensionate dopo una guerra di quel calibro. E che cosa hanno pensato? Come risolviamo il problema? Tutte le sostanze usate per gli esplosivi sono perfette per l'agricoltura. È nata la rivoluzione verde, che è stata tra l'altro amatissima anche da tutte le sinistre europee, ed è quella che ha buttato fuori centinaia di milioni di contadini dalle terre. Poi dice, ah, poi c'erano i gas asfissianti, tutte le materie. Perfetto, dice, ammazzano gli individui, possono ammazzare anche gli insetti. E quindi è nata la primavera silenziosa. Quindi mi hai fatto venire i brividi.
No, facciamo tutti, perché io
ci sono. Sono altri interventi?
Posso...
Beh, dai, sì, certo. Ma non perché non c'è nessuno, perché... Dai.
Volevo riprendere il discorso dell'epistemologia contemporanea presente, ricordando ciò che Chomsky ha detto in un suo recente libretto a proposito dell'Ucraina. C'è un'idea che a un certo punto dice... questa questione del conflitto tra gli stati va superata, e qui mi pare che usi un concetto caro a Bateson, quello del passaggio dei tipi logici. Non è più un discorso tra stati, non dobbiamo guardare alla fame, al dolore dei cittadini di un singolo stato, ma alla salvezza dell'umanità. Ci sono 4-5 righe, non di più, in cui mette in evidenza questo cambio proprio epistemologico, come dire, di punto di vista, che è ciò che possiamo concretamente dire come conseguenza del tuo discorso, in certo caso. Cioè passare da un discorso che riguarda le classi alla classe delle classi, che è l'umanità. Questo discorso, forse questa guerra ci potrebbe portare, come dire, ci spingere a riparlo attuale, perché dobbiamo dire la verità che le guerre noi le abbiamo sempre sopportate in questi ultimi 50 anni. Come dice Amartya Sen, non è vero che avete avuto 30 anni di pace, l'avete avuto in Europa e l'avete esportata fuori. E a questo punto è interessante l'ultima pubblicazione di Bauman, quando parla del come la democrazia, riprendendo il discorso di Toynbee, come la democrazia di cui questa mattina si è parlato è vista dagli altri, è vista come un'Europa che ha sempre assaltato il resto del mondo. Vorrei citare qui quel libretto di cui abbiamo parlato sulle vacanze, Il mondo e l'Occidente. Dice Toynbee, perché ho intitolato così questo libro? Tutti si aspettano che dovevo intitolare L'Occidente e il mondo. No, io l'ho intitolato così perché tutta la storia degli ultimi 400 anni è l'assalto che la democrazia occidentale ha fatto al resto del mondo. Questo è un discorso, secondo me, che rende concreto questo necessario discorso teorico vissuto dopo questa guerra che sta esplodendo. Ecco, questo volevo focalizzare, questa necessità di pensare all'altra globalizzazione, diciamo così, la globalizzazione di chi emerge e che ci fa entrare in crisi sul concetto di relazione europea. Però quello che in cui consiste il passaggio che è richiesto da tutti questi discorsi, compreso il condivido, è il passare da un discorso che è a un livello di classi, come dire, a un livello di elementi distaccati tra di loro, a una classe delle classi che è non solo l'umanità, è la vita. E questo mi pare sia un discorso interessante.
Sergio, mi ricorda il concetto di comunità di destino, di Morena, no? Quello che ha detto Francesco.
Sì, certo, sì, c'è dubbio. Che è un'entità, il nome di un'entità che non sappiamo bene che cosa sia, mai vista prima in 200.000 anni di di sapiens demens, per dirla come lo uso, cioè, termini di nuovo. Non c'è dubbio, è un grande, è una novità che è cresciuta negli ultimi decenni, ma che con l'evento Covid è diventata di esperienza immediata totale. L'uso del termine totale, citando implicitamente Marcel Mauss, un fatto, quando parlava di fatti sociali totali, è un fatto ecologico, planetario, totale. Il primo che credo che abbia cambiato, che stia cambiando radicalmente la nozione stessa di umanità, come ovvio che sì. Non ce ne siamo ancora accorti, però siamo già completamente diversi. Vertiginosamente diversi.
C'era Elena che voleva aggiungere qualcosa.
No, devo solo rispondere intanto alla giusta domanda che ha fatto all'inizio Sergio Manghi sull'oggetto e la fascinazione degli oggetti. Rispondere si fa per dire, perché il discorso sarebbe molto ampio. Voglio mettere in chiaro alcuni elementi, perché noi quando parliamo di oggetto io ne ho parlato come oggetto di tipo scientifico, ma noi abbiamo l'oggetto come merce, l'oggetto feticcio, abbiamo il tema dell'oggetto come una entità più o meno solita dotata di confini, e abbiamo l'oggetto come possibilità di fattività, quindi una dimensione che dà alla nostra stessa capacità umana una chiave di azione. Va bene, l'oggetto fa essere, ci sono gli studi per esempio di Gibson sulle affordance, sul fatto che gli oggetti in qualche modo chiamano la nostra attenzione frontale e attiva, e chiaramente nel momento in cui noi siamo all'interno di una logica di potenzialità d'azione, due cose non teniamo presente: uno, che gli stessi oggetti hanno una loro profonda dimensione di percorso che li porta a essere quello che sono, e che continueranno ad averla. Darwin diceva: quando io vedo un albero vedo il seme e vedo il vecchio tronco, va bene, cioè un'entità istantanea che ha un tempo profondo indietro e avanti che non riusciamo a mentalizzare. Ma non è solo che non la riusciamo a mentalizzare, è che questa cosa ci permette di agire. E il momento che noi entriamo in una logica che è tutta solo di azione con l'oggetto, accantoniamo anche un altro aspetto di noi stessi, e cioè il fatto di subire. E cioè noi siamo delle... Quando io ho scritto una cosa che riguarda, che diceva: c'è la mia agenda e non c'è la mia subenda. Cioè c'è una dimensione in cui nei due anni di Covid noi avevamo le nostre agende che cambiavano, ma non c'era una subenda che avrebbe avuto molto più ragion d'essere, per esempio. Allora, questi due elementi, l'oggetto ci permette costantemente di eliminare la dimensione subenda. Quindi sono perfettamente d'accordo che mentre noi ragioniamo sui processi è anche molto importante riprendere in mano tutto ciò che abbiamo costruito intorno all'oggetto, proprio perché ne sappiamo di più, proprio perché anche ne sappiamo più cognitivamente, filosoficamente, e così via. Quello che ha detto Serena, grazie Serena, perché effettivamente è un elemento importantissimo. Le guerre non sono solo la guerra o la produzione bellica di armi eccetera, c'è tutto il appunto, è un processo lunghissimo, c'è un tempo profondo futuro che viene nel dopo e che ricopre anni, e che soprattutto, come sempre avviene in questi casi, ha creato un vincolo, no? Nel senso proprio alla Gould, a partire dal quale le cose cambiano, e quindi la produzione eccetera eccetera. Abbiamo poi anni in cui abbiamo da fare i conti con i pesticidi, con i fertilizzanti, e con l'entusiasmo che c'è in una prima fase, e con la disillusione che c'è in una seconda, e con il carico da affrontare quello che hanno lasciato, tutto ciò. Franco, ti ringrazio, perché è come se la tua osservazione avesse permesso anche a me di avere un pochino uno sguardo un po' più lungo e un po' più esteso su questa guerra, che io vedo come un'occlusione di orizzonte anche cognitivo. e quello che tu citavi del fatto che i conflitti di stati vanno superati, sì, d'accordo, tutti saremmo d'accordo con Chomsky, non sta accadendo. I bisogni dell'umanità, quando parlavate, avete citato Edgar Morin, quando Edgar Morin parla di matria invece che di patrie, cioè tutte cose che sono state già pensate in qualche modo. Però quello che diciamo tu aggiungi è che innanzitutto passare dalle classi alla classe delle classi, in questo molto bezzoniano. E poi questa osservazione, giustamente, a cui io non avevo pensato, cioè noi stiamo in questo momento disperandoci per questa guerra che si sta trasformando in guerra mondiale, ma giustamente sia Amartya Sen che Bauman ci dicono: attenzione, perché voi avete pensato di essere in una lunghissima fase di pace, molti di noi altri no, non solo, ma la vostra pace, aggiungo anche questo, è stata una pace feroce, perché è stata dovuta così la pace, come la produzione, come il benessere, a spese non soltanto marxianamente delle differenze di classi, ma da quello che oggi sempre più sappiamo, dalla land grabbing, water grabbing, cioè tutto questo esproprio che l'Occidente ha fatto a spese di altri paesi che stavano vivendo tranquillamente la loro vita e che non si sognavano di fare la stessa cosa su di noi, semplicemente perché non avevano gli stessi strumenti offensivi e la stessa dimensione anche economica. Basta.
Certo. Allora, io chiudo solennemente la seconda sessione del seminario nazionale del Circolo Bateson dal titolo del convegno. Circolo Bateson dal titolo Mutazioni e spaesamenti. Qui si conclude la seconda sessione. Vi rimando alla prossima terza sessione, che si svolgerà sabato 1 ottobre. Vi ringrazio e vi auguro un buon weekend.